ad alta voce. Alessandro Benvenuti legge I Mille, da Genova a Capua, di Giuseppe Bandi.
Garibaldi non ebbe mai, nemmeno per lontana tentazione, l'idea di mutare in Italia la forma del governo, e mal si appose davvero chiunque poté presumere il contrario. Di fatto, è certissimo che tutti i tentativi fatti presso lui a questo scopo non soltanto caddero infruttuosi, ma non vennero nemmen presi in seria discussione dall'uomo che tutto era uso sacrificare al bene della patria. Perciò vuol dirsi che nessun uomo in Italia ebbe occasione e virtù di mostrare all'opera tanto senno politico quanto egli ne mostrò in varie epoche della vita. Egli, che da tutti gli irrequieti e dai nemici della monarchia, vecchi e nuovi, venne invocato duce, auspice e tentato con ogni maniera di promesse e lusinghe e messo con artificioso paragone a riscontro del gran Washington, quasi per innamorarlo alla gloria di queste, per indurlo a sollevarsi dall'umile condizione in cui s'aveva saputo restringere con maggior lode di modestia che con vanto legittimo di sapienza civile e di audacia. Aveva fermo nel suo giudizio che la monarchia fosse necessaria alla salute d'Italia, né vedeva modo d'abolirla senza gran pericolo dell'unità. Oltre a ciò, egli faceva spesso a noi la domanda che oggi, non più giovani, facciamo dal canto nostro alla gioventù sognatrice assidua e generosa. Dove sono in Italia i repubblicani? Tante e tante volte l'ho udito ragionare su questo argomento e sdegnarsi spesso con chi gli faceva in rispettosi termini e con un'infinità di preamboli e di circonlocuzioni una specie di rimprovero del mutato parere. E aveva ragione di sdegnarsi e di asserire aver mutato i tempi e non lui. E ben si vede che per la più parte anche gli ostinatissimi tra i suoi seguaci fecero omaggio alla necessità e, messo da parte l'amore della Repubblica, riconobbero la monarchia come necessaria in principio e come tale presentemente da non potersi abolire senza danno inevitabile e grande. La fede, però, che ebbe in re Vittorio e nella sua casa, fu ben lungi dall'allargarsi tanto da abbracciare gli uomini che la monarchia ebbe per consiglieri dalla pace di Villafranca in poi. Non dirò nulla dell'inimicizia implacabile che ebbe per Cavour e per il Fanti, ma debbo notare che nessuna fede ebbe nel Rattazzi e in quanti andarono per la maggiore a quei tempi. Meno di tutti gli spiacque il Ricasoli, benché questi lo avesse sovente contraddetto e si fosse opposto a secondarlo nei tentativi famosi che precedettero la spedizione dei Mille. Pertanto, egli biasimava nel Ricasoli la boria del feudatario e la cocciutaggine e la grettezza delle idee, ma pur non sapeva tenersi dal volergli un certo bene per la sua gran sincerità, massime quando la sincerità del castellano di Broglio era messa a riscontro con la furberia della volpe d'Alessandria. Del Cavour non era possibile parlargliene senza vederlo pigliar fuoco. Come non c'era caso di rammentare una faccenda dove avesse mano anche in lontananza il Cavour, nella qual faccenda non si avesse a supporre, a vedere e a toccare, ziandio, un nido scellerato di tradimenti e di guai. Questa sua avversione al grande uomo di Stato non seppe dissimularla e nemmeno padroneggiarla così pro forma durante le trattative che si fecero tra Garibaldi e Cavour per intermedio della Farina, quando si lavorava per concertare la spedizione dei Mille. Divenne poi fierissima e passò ogni limite immaginabile dopo quell'epoca e condusse a quella violenta scena parlamentare che renderà memorabile per sempre la tempestosa seduta che precedette di pochi giorni la malattia e la morte del Gran Ministro. Parrà strano che dimorando così a lungo con Garibaldi e nella dimestichezza più stretta, tanto negli ultimi mesi del 1859 in Romagna, come nel seguente anno in Sicilia ed in Napoli, io non abbia raccolto dalla sua bocca alcuna narrazione delle mirabili e romanzesche avventure che egli ebbe in gioventù. Ma purtroppo è vero che se Garibaldi fu parlatore piacevole tale che parea dipingesse parlando, non accadeva facilmente udirlo narrare le cose sue, né più facile era che alcun di noi ardisse interrogarlo. Perciò, se qualche cosa udii per sua bocca, la udii nei momenti in cui, trovandosi di buonissimo umore e sentendosi disposto ad essere più comunicativo del solito con noi, gli venne voglia di riandare, non richiesto, le pagine più notevoli della sua vita e farci dono di qualche racconto che ci parve una leggenda. Certa notte, che viaggiavo seco in carrozza da Bologna a Rimini, un viaggio di 10 ore, ed era con noi Vincenzo Malenchini, il generale pigliò, non so come, a raccontarci qualche episodio delle sue guerre in America. Rammento che descriveva quei luoghi con tale una vivacità che pareva vederli, e raccontava fatti bellissimi, tacendo però quel che più tornava in suo onore e toccando di volo le cose più gloriose per lui, che ben sapeva esser note a tutto il mondo. Adesso mi dolga amaramente di non aver trascritto subito, il giorno di poi, la narrazione del triduale combattimento che ebbe contro la squadra brasiliana comandata dall'ammiraglio Brown, combattimento che il nostro eroe cominciò nelle acque del Paraná e finì in terra con un miracolo d'audacia e di fortuna. Se rammentassi quel racconto, ne avrei fatto la pagina più importante di questo libro, perché tutti leggerebbero con tanto d'occhi e tornerebbero a leggere un episodio così stupendo e degno più di poema che di storia. Non è per anco tanto remoto il giorno in cui sparve dal mondo Giuseppe Garibaldi che sia lecito ragionare con piena libertà e senza ombra di ritegno di alcuni tratti della sua vita che tanto male paiono accordarsi con la fierezza indomita e con la gentilezza incomparabile di quell'animo di eroe antico. Ma purtroppo son palesi le cause e sono noti all'universale i tristi episodi delle amarezze che rattristarono gli ultimi suoi giorni e costrinsero l'uomo dispregiatore del denaro ed uso vivere di poco pane ad accettare un premio agli impagabili servizi che resi alla sua patria e a dimettere pazientemente lo sdegnoso rifiuto che parve essere la sua gloria più ambita e più cara. Ammiratore caldissimo di Washington, egli non aveva voluto imitare il primo dittatore degli Stati Uniti nella sagace e giusta sentenza che fece di voler pari i conti con la patria col farsi aggiudicare la pensione dovutagli a rigor di legge. Ma poi, ad un tratto, accettò dalla nazione italiana un largo donativo ed una pensione per sé e per i suoi cari, distruggendo così in un momento la gloria che s'era procacciata di aver servito il suo paese senza premio di lucro né d'onori. Or, chissà quanto costasse a quell'uomo il sacrificio del suo nobile orgoglio, può di leggeri comprendere come Giuseppe Garibaldi, accettando il donativo, decretatogli negli ultimi anni di vita dal Parlamento, patisse tale acerbo dolore che mai non avrebbe immaginato patire, neanche delle pene d'inferno che gli minacciavano i preti come castigo delle sue imprese contro il pontefice e contro Dio. Perciò, senza addentrarci molto in quella pagina dolente della vita del gran capitano, vuol dirsi apertamente che l'opinion pubblica non fu cieco lui indulgente, ma fu ingiusta, perché se è lecito chiedere ad un uomo il sacrificio della vita, non si può pretendere da quell'uomo il sacrificio dell'onore del suo nome. In conclusione, chi vuol conoscere la virtù di Giuseppe Garibaldi e farsi un'idea di quel che valse e di quello che sarebbe stato capace di fare al di là di quel che fece se la fortuna gli avesse aperto innanzi un campo più vasto e gli fosse stata più larga di occasioni propizie, contempli la figura di quest'uomo in mezzo alle sue guerriglie e la contempli sul suo cavallo da battaglia, con la persona avvolta nel pittoresco mantello e con la mano sull'elsa della spada e l'occhio intento a misurare il nemico e le labbra pronte a ripetere la parola che tanto piacque alle orecchie della gioventù italiana. Avanti, figliuoli! torniamo al racconto. Per noi, l'ultimo giorno dell'epopea garibaldina fu tanto triste e melanconico quanto ne era stato lieto e pieno di entusiasmo e ricco di benedizioni e di gioia il primo giorno. Non ci fu mistero che, appena partito da Napoli Garibaldi, i caporioni della consorteria e tutto il servitorame gallonato sentirono come sollevarsi da un gran peso il petto e credettero respirar più liberi. Era un grande incubo per costoro quell'uomo che, alla testa di pochi scapigliati, aveva risolto un problema, creduto impossibile a risolversi Dio sa per quanti anni. Quell'uomo che non accettava gradi né onori ed altro vanto non volle se non quello di essere il primo in Italia tra quanti corsero volenterosi al sacrificio per amore d'Italia senza speranza di guadagno. Bisognava poi essere ciechi per non vedere con quali occhi guardassero noi i nuovi padroni non appena ebbe tolto loro l'incomodo l'antico dittatore. Ma adesso io non voglio turbare la serenità della mia modesta narrazione con certe amare considerazioni inutili a rivangarsi, e depongo la penna augurandomi che il cortese lettore non mi saprà male che tolga commiato da lui senza turbarvi l'animo con parole di colore oscuro. Ma se c'è chi voglia leggere narrati con fedeltà gli ultimi giorni che passò in Napoli Giuseppe Garibaldi e le molestie e le amarezze che v'ebbe in quei giorni, pigli in mano il primo volume della vita che ne scrisse Giuseppe Guerzoni, che potrà informarsi a suo agio e pregiare sempre maggiormente la modestia e la squisita bontà d'animo del nostro eroe. Nell'anno 1861, pochi mesi dopo il solenne ingresso di Vittorio Emanuele in Napoli, il conte di Cavour, parlando con il conte Enrico di Deville, allora segretario della legazione francese in Torino, diceva: «Garibaldi è per noi un falcone, si sguinzaglia e si fa correre alla preda, ma bisogna affrettarsi a richiamarlo, se no diviene imprudente, pericoloso, funesto». Parrà molto inverosimile che di Giuseppe Garibaldi parlasse in tal modo il conte di Cavour, ma il conte di Cavour fu volpe e Garibaldi fu leone. All'astuto ministro di Vittorio Emanuele parve veramente di aver spinto di continuo e fermato di botto Garibaldi a seconda dei disegni suoi, e forse in parte così sembrò all'universale. Però Garibaldi non fu mai, neanche involontariamente, strumento di nessuno. Anzi, dobbiamo dire che invece d'essere spinto dagli altri, spinse gli altri e li trascinò laddove si peritavano d'andare. Un articolo del Times diceva, nel 1880, «I compatrioti di Machiavelli e di Cavour, accorti politici come sono, e anche in mezzo al fermento nazionale, hanno sempre ritenuto che Garibaldi sia uomo da non misurare alla stregua cui si misurano gli uomini ordinari. Senza dissimulare le sue debolezze, senza disconoscere le sue stravaganze in certi argomenti nei quali era incapace di guidare e di condurre, essi riconoscono la sua semplicità, la sua disinteressata fedeltà alla causa del suo paese e della libertà, il suo inarrivabile ascendente e la sua influenza sugli uomini, la sua irresistibile forza nell'azione quando erano da farsi cose per le quali si richiedeva un temperamento come il suo». Ora, io credo poter asserire che se Garibaldi avesse potuto mantenere ed aver seco l'esercito napoletano e se le popolazioni del regno gli si fossero mostrate tanto propense ai fatti quanto prodighe furono di parola ed evviva e di feste, non sarebbe bastata la scaltrezza del conte di Cavour a trattenerlo sul Volturno, come non bastò a fermarlo allo stretto di Messina. Il conte di Cavour non spinse Garibaldi da Genova a Marsala, né lo seppe fermare quando gli piacque buono fermarlo. Garibaldi non fu fermato sul Volturno, se non dal suo meraviglioso buon senso e dall'amore che ebbe grandissimo per la patria e che in lui prevalse a qualunque altro sentimento. Voglio chiudere il mio racconto col narrare un caso alquanto nuovo che molti ignorano e che al certo non parve degno di essere rammentato nelle storie, ma che può aver luogo benissimo in queste pagine, tanto perché si veda qual fosse il vento che spirava per i volontari ormai tenuti per gente inutile e molesta, e come qualcun di loro s'accorgesse d'essere avuto in uggia e non cercasse di dissimularlo. Coloro che mi tennero dietro da Genova in poi avranno veduto, tra quelli che ci raggiunsero a Talamone per accompagnarsi a noi in quel romanzesco viaggio, il maggiore Stefano Siccoli, monco d'una gamba perduta nel Perù, combattendo tra liberali di quel paese per l'affrancamento degli schiavi nella memorabile guerra civile che afflisse nell'anno 1857 quel povero paese. Ora avvenne che, partito il dittatore, fu ordinata una gran rivista nel campo di Marte, e a quella rivista si volle che, ad ingrossare l'esercito, accorresse la Guardia Nazionale. Il generale Sirtori, al quale Garibaldi aveva lasciato il comando dei volontari, chiese al generale della Rocca se gradirebbe il re che i volontari si schierassero essi pure nel campo di Marte, parendogli essere quella una buona occasione perché il re li vedesse e non sembrasse averli a sdegno come fin allora era parso. Fu risposto che volentierissimo Sua Maestà avrebbe veduto i soldati di Garibaldi, ma che trattandosi di una parata solenne, riflettendo che i volontari, affaticati e logori da una lunga campagna, non erano in decente assetto e non potevano far figura in mezzo all'esercito e alla Guardia Nazionale, era meglio che restassero in pace nei loro alloggiamenti. Fu soggiunto però che se a qualche ufficiale superiore fosse piaciuto venire alla festa, venisse pure e pigliasse luogo nel seguito del re. Quest'invito, fatto così per ripieghe col tono con cui suol rispondersi alle cortesie d'un ospite molesto, non piacque punto agli ufficiali dei volontari, i quali, una voce dicentes, risolvettero di fare orecchio da mercante e di lasciar tranquille il re col suo esercito e con la Guardia Nazionale, bellissima, illustratissima ed avida dei trionfi della piazza d'arme. Il solo Stefano Siccoli, uomo sempre di sua testa e pigliatore di partiti nuovi, fu di parer contrario e disse che andrebbe alla parata e voleva che altri ci andasse, tanto per non far vedere al popolo di Napoli che l'esercito regolare e l'esercito dei volontari si guardavano come soglion guardarsi la suocera e la nuora. A nessuno piacque il suo partito ed egli risolvette andarvi solo. E nel dì della rivista si pose indosso la sua camicia rossa più nuova e montò a cavallo su certa sella fatta apposta per tenerlo in equilibrio con un'unica gamba e si imbracò bravamente nel seguito del re, che bellissimo era e numeroso e pieno di pezzi grossi. Tutto andò bene nell'andata da palazzo al campo, né ci fu chi dicesse una parola brusca o desse uno sguardo torto al maggiore garibaldino in tempo della parata, ma nel ritorno non fu così. Era giunto il re a metà di via Toledo e procedeva di passo in mezzo a una folla sterminata che parea volerselo divorar vivo dal gran bene, quando Stefano Siccoli, scorgendo tra gli ufficiali della casta reale certi suoi amici, spinse alquanto il cavallo e si mescolò tra loro e se ne venne in giù senza sospettare nemmeno per ombra di aver commesso un sacrilegio e di meritare sul capo le tremende folgori dell'Olimpo. Era tanto superbo della sua camicia rossa che gli sarebbe parso di vagellare se qualcuno gli avesse detto che quella camicia non era degna di far compagnia alle dorate divise della regia casa. Poi ei sapea che gli ufficiali dei volontari erano stati invitati a far parte del corteo, e non poteva aspettarsi che un servitore in livrea dovesse dirgli «scostati, che m'offendi gli occhi». Pure ciò che il povero Siccoli non sospettava accadde proprio nel bel mezzo di via Toledo, dove il capo dei palafrenieri gli si avvicinò con un piglio ardito e senza nemmeno dargli il buon dì, esclamando ad alta voce: «Signor maggiore, lei non fa parte della casa reale, faccia grazia di andarsene indietro». Queste parole furono udite dalla folla, e la folla strabiliò, ma le udirono anche gli ufficiali del seguito, e sul volto a taluni di questi parve al Siccoli di aver colto un sorriso di compiacenza ed anche un ghigno beffardo, onde ei rispose: «Sarà come dite voi, ma io non venni qua senza invito, e sono ufficiale come tutti gli altri, e non piglio lezione dai servitori». E il servitore a lui: «Sta bene, ora io dico che se lei non obbedisce con le buone, troverò altri mezzi per farlo obbedire». Il nostro Siccoli era tra l'uscio e il muro, una delle due: o chinar la testa ed andarsene con la coda tra le gambe, o far capire al palafreniere che gli ufficiali di Garibaldi non meritavano il trattamento che suol darsi a cani per le chiese. Ed egli, senza far lunga consulta con se stesso, afferrato un grosso scudiscio che teneva appeso a destra della sella, là dove non aveva la gamba per lavorar di sprone, lo menò per due volte sul viso al palafreniere. Il palafreniere, tutto pien di sangue che gli piovea giù dal naso, cominciò a gridare come un'aquila e, sospinto il cavallo, si appressò ad un maggiore dei carabinieri accennandogli il Siccoli e invocando da lui giustizia e vendetta. Ma il Siccoli, che ormai aveva perduto il lume degli occhi e capiva bene che per cavarsela con onore era il caso di dover giocare di tutti, salì col cavallo sul marciapiede e con la mano sull'elsa della sciabola aspettò fieramente che alcuno gli si avvicinasse per fargli violenza. Per buona sorte nessuno gli si fe dinanzi, però il re si volse e, saputo il caso, lo sbirciò con occhi adirati, e lo stesso fecero Cialdini e la Marmora e quanti altri erano seco. Il peccatore proseguì allora la sua via, standosene sempre tra gli ufficiali della casa reale, e quindi se ne andò al suo alloggio tranquillamente e fu lieto e contento per tutto quel giorno e per quella notte. Ma la mattina di poi il generale Ricotti, comandante la piazza di Napoli, lo chiuse nel castello dell'uovo e qui vi rimase doloroso e solo per due lunghi mesi, meditando sul risico che si corre nel voler avvicinarsi soverchio al sole e nel rispondere con le mani alle impertinenze dei servitori indiscreti. Opera molto lunga fu il licenziamento dell'esercito dei volontari, che per la più parte restarono oziosi negli alloggiamenti per due eterni mesi, mentre tuttavia si combatteva sul Garigliano e sotto i baluardi di Gaeta. Ultimi a posare le armi furono i due battaglioni comandati da Griziotti, uno dei quali era il mio. Quei due battaglioni erano formati, come ho già detto, di gente di sangue caldo e difficile a tenersi in briglia più dei cavalli indomiti. Ora, mentre tutti gli altri volontari posavano man mano le armi senza dar segno di scontentezza, i nostri si ostinavano nel non volerle rendere, giurando che solo un ordine di Garibaldi avrebbe saputo persuaderli a cedere senza scrupolo e senza sospetto le armi che Garibaldi aveva loro consegnate. Né a Griziotti, né a me, né agli altri ufficiali del reggimento venne fatto indovinare o scuoprire chi mai avesse messo certe pulci pel capo ai nostri volontari, e indarno adoprammo per parecchi giorni persuasioni ed anche preghiere per indurli a seguir l'esempio dei loro compagni e a consegnare di buon animo le armi divenute oggimai inutili, da che Capua s'era resa e Garibaldi se n'era ita a Caprera, lasciando all'esercito regolare la cura di terminar la guerra sotto le mura di Gaeta. In quei giorni era in Aversa il reggimento dei lancieri di Novara, e due o tre volte tra volontari e lancieri corsero parole ed anche busse, e si fu lì lì per venire alle mani, perché i lancieri davano la berta ai volontari e questi rendevano la berta a misura di carbone. Certa notte fu modesti il colonnello ed io da un gran trambusto, e dovemmo correre con gli ufficiali dei lancieri alla comune caserma, e fu proprio misericordia di Dio, se qualche grosso scangeo non nacque. Finalmente, venendo da Napoli ordini severissimi del Sirtori che ci intimavano di dar termine a quella musica, sotto pena di veder correre a Caserta qualche reggimento di truppa regolare e veder tolte le armi ai nostri diavoli per forza, raddoppiammo le persuasioni e le preghiere, ed un bel giorno ci riescì di convincerli, e le armi furono lasciate. Qui finisce il mio racconto, per la buona ragione che null'altro avrei da raccontare. Dirò soltanto che mi imbarcai in Napoli col mio battaglione la sera del 22 dicembre sopra un bel piroscafo che aveva nome Principe Umberto. Il capitano Dodero lo comandava in viaggio a dispetto del cattivo tempo che faceva e di quel peggiore che minacciava, e insieme con noi uscì dal porto un altro piroscafo che si chiamò Ercole. Sull'Ercole salirono parecchi volontari e il colonnello X, che recava a Genova le carte dell'intendenza dell'esercito meridionale. Escimmo dal porto, sobbalzati dalle onde furiose, e ben tosto si fe notte. Col venir della notte, la burrasca crebbe a dismisura, e non andò molto che diventò tempesta, sicché, giunti che fummo all'altezza di Gaeta, il capitano Dodero ebbe di catti di volger la prua e ricondurci in Napoli, dove tornammo sul far del giorno più morti che vivi. L'Ercole non ricomparve dinanzi a Napoli, né lo accolse Genova nel suo porto. Nessuno ha mai saputo in quai paraggi inghiottissero le onde la sventurata nave e la gente sventuratissima che v'era sopra. La tempesta durò furiosa per tutto il giorno di poi, ma nel terzo giorno posò, e noi tornammo ad imbarcarci sul Principe Umberto, che ci condusse sani e salvi a Livorno la sera della vigilia di Natale.